Io sono Veronica, vi do il benvenuto nella rubrica Ogni Momento Accademia Humors. Oggi vi porto un video molto interessante e profondo della dottoressa Veronica Pascale che ci parlerà dei cambiamenti di coscienza che ci fanno esercitare il nostro libero arbitrio, della motivazione che sta dietro a ogni esperienza per la nostra crescita e della felicità che si trova in ogni parte, anche se non sempre la vediamo. Un video bellissimo. Bene, vi lascio con il video, ma prima vi ricordo che tra le altre cose, Veronica organizza serate di meditazione, come potete vedere sul suo Facebook, e se siete interessati a partecipare, come sempre avrete il link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto.
Buongiorno a tutti, grazie Veronica e grazie al canale Ogni Momento. Oggi voglio parlarvi di una leggenda di cui sicuramente avete sentito parlare ed è la cosiddetta leggenda del filo rosso. Questa leggenda è molto antica, le sue origini sono cinesi, anche se tendenzialmente viene appunto promulgata quella che poi è stata un po' modificata con la filosofia del Giappone. È un racconto, appunto, questa leggenda ci parla nel suo racconto ci parla di quest'uomo Wei che era rimasto orfano da piccolo e che, diciamo, come grande desiderio della sua vita aveva proprio quello di trovare qualcuno con cui condividere la sua vita, qualcuno con cui costruire una famiglia, con cui avere dei figli, qualcuno che lo potesse amare, lo riuscisse a amare, ma finché appunto la sua ricerca era costante, continua, in realtà non riusciva mai a trovare qualcheduno. Ecco che allora appunto questa ricerca di questa anima gemella non portava da nessuna parte. E fin quando un giorno, durante uno dei suoi viaggi, Wei incontrò appunto un uomo anziano che gli rivelò di essere Dio. Quale Dio? Il Dio dei matrimoni. Spiegò a Wei che appunto sua moglie già c'era, però era una bambina di 3 anni e quindi avrebbe dovuto aspettare 14 anni prima di incontrarla e di conoscerla. Così appunto l'uomo anziano diede a Wei un filo rosso del destino. Lui aveva questo sacchettino che si portava sempre appresso. E era appunto un filo invisibile che era anche impossibile da tagliare. E appunto spiegò a Wei che nel momento in cui due persone sono legate da questo filo rosso sono sicuramente destinate ad incontrarsi e poi in questo caso appunto a sposarsi, visto che lui era appunto il dio dei matrimoni. E Wei quindi in quel momento di follia ebbe un momento di follia dove cercò appunto di fare anche del male in realtà a questa bambina perché non capiva, era in confusione, era spaventato, insomma, non si ricredeva della situazione. E quindi appunto cercò anche di fare del male a questa bambina, fortunatamente non riuscendosi, poiché continuò la sua vita e dopo 14 anni incontrò questa bellissima ragazza che aveva 17 anni. E si trattava appunto di quella bambina di cui Dio, il Dio dei matrimoni, gli aveva parlato tanti anni prima. I due compresero appunto che erano destinati l'uno all'altra e così si amarono appunto per sempre. Ecco, allora, appunto questa leggenda del filo rosso è, abbiamo detto, un'antica credenza orientale, un'antica leggenda che racconta appunto di queste anime gemelle e di come esse siano effettivamente legate per sempre da questo filo sottilissimo e che appunto secondo la tradizione viene legato al mignolo della mano sinistra, ma che poi è stata anche ripresa in realtà nell'antica Roma, no? Con il simbolo della fede che però viene messo nell'anulare sinistro sempre. E insomma, secondo comunque altre versioni, questo filo invisibile poteva essere collegato anche alla caviglia. Lo scopo appunto di questo filo rosso è quello proprio di unire in modo indissolubile due persone e a dispetto ovviamente dell'età, del ceto sociale, dell'origine, della provenienza, insomma si parla appunto di due individui presenti ovviamente nel mondo e Prima o poi, appunto, queste due persone sono destinate a trovarsi e il loro rapporto sarà indissolubile, riuscirà a varcare spazio e tempo, riuscirà a sormontare tutte le più grandi difficoltà e a essere quindi così indissolubile. Appunto, secondo la leggenda, appunto, se due persone si incontrano, sono poi destinate a sposarsi e viene proprio narrato come, benché appunto si possa essere tormentati, benché questo percorso verso quest'anima, incontrare quest'anima può essere lungo, a volte faticoso, sarà comunque inevitabile e perché appunto nel cuore delle due persone, e nel cuore e nell'anima di queste due persone, in realtà quest'unione già c'è. Quindi poi è già concreta, anche se non visibile agli occhi, e diverrà visibile con il tempo. Allora, questo racconto ci fa pensare sicuramente a tutta la tematica correlata al destino e apre anche tante altre strade di ragionamento e di argomentazioni varie, come ad esempio discorsi no, inerenti alle vite precedenti e così dicendo, e al karma e così via. Però quello su cui vorrei ragionare in questo video non è tanto la questione del destino, cioè della sua esistenza o meno, ma quanto il soffermarci sulla casualità, cioè su quelle cose che succedono, il chiederci effettivamente se esista o meno la casualità e magari riuscire a dare, con le mie parole, un altro punto di vista con la quale guardare le cose del mondo, no? Correlandoci anche a tutti i discorsi sul cambiamento che abbiamo fatto nei video precedenti e ricordandoci sempre, ovviamente, che siamo avvolti dalla magia e che questa accompagna sicuramente il nostro cammino. Quindi, oltre a tutto quello che possiamo dire, mi piace pensare, e penso sia anche così, che veramente intorno a noi ci sia molto di più e quindi è anche bello così. Insomma, per collegarmi un po' a questo discorso, vorrei iniziare con una frase che diceva Einstein, il quale appunto affermava che il caso non esiste e che Dio non gioca a dadi con l'universo. È una frase molto, molto forte che ci dà proprio degli ottimi punti di riflessione, perché sicuramente tra gli eventi che accadono nella nostra vita, un peso lo ha sicuramente, no? Il nostro bagaglio karmico, esso va proprio a definire la nostra base di partenza, possiamo dire. Allo stesso modo, nel momento in cui noi diventiamo consapevoli di questo, abbiamo la possibilità comunque di cambiare le condizioni della nostra vita, di trasformarle, di trasformare tutto in consapevolezza e mettere così in pratica il cosiddetto libero arbitrio. Ricordo una frase che avevo tradotto quando mi trovavo al liceo in una delle prime versioni di latino che diceva proprio Faber est suae quisque fortunae, ognuno artefice del proprio destino, così citavano gli antichi romani. Ognuno artefice del proprio destino, ossia noi siamo artefici della nostra vita, nulla è predeterminato. Probabilmente vi sono delle situazioni allineate con la nostra anima, con lo scopo che noi abbiamo in questa vita, ma abbiamo la possibilità di trasformare e di reindirizzare la nostra vita. Quindi, lavorando su di noi, abbiamo la possibilità sicuramente di scendere nel profondo e andare a vedere quindi tutti quei meccanismi che si celano appunto nel fondo di noi stessi, nel nostro inconscio, e che vanno proprio a condizionare quelle che sono le nostre scelte e di conseguenza anche le nostre azioni. Jung, proprio in merito a questo, diceva che era molto importante, era fondamentale rendere cosciente l'inconscio. Altrimenti sarebbe stato proprio l'inconscio a governare il nostro destino. Quindi, quando noi iniziamo proprio a guardare dentro di noi, andiamo a conoscere quella che è la parte, diciamo, più autentica, più vera, no? Che non è detto che ci piaccia, oltretutto, andiamo proprio a vedere le cose come sono. E da questa visione di consapevolezza di noi stessi ne scaturisce sicuramente una maggiore conoscenza. e ovviamente una maggiore consapevolezza. Quindi possiamo proprio iniziare anche ad avere delle maggiori risposte sui fatti della nostra vita, sulle cose della nostra vita. Ne deriva quindi una visione diversa dalle cose che ci accadono, una maggiore fiducia che ci permette di comprendere che quello che ci capita, quello che accade nella nostra vita, è probabilmente funzionale ad una nostra evoluzione, ok? Quindi i modi di lavorare su se stessi sono davvero molti, dalle discipline olistiche a supporti di tipo psicologico alla meditazione, no? Attraverso la quale noi possiamo entrare in contatto profondo con noi stessi. In tutti questi casi l'obiettivo è sempre quello di andare a portare maggiore consapevolezza, proprio quello di riuscire a trasformare, okay, tutto ciò che accade dentro di noi per far sì che la nostra realtà sia sicuramente migliore, ok? Quindi da tutto questo discorso ne deriva che ogni cosa equivale ad un'esperienza, ogni cosa che viviamo è un'esperienza. E che ciò che conta davvero è proprio il momento presente, il cosiddetto qui e ora, di cui sicuramente si parla tanto, ma che per essere messo in pratica davvero ha bisogno comunque di allenamento, ha bisogno comunque di disciplina, ha bisogno di un allenamento direi quasi quotidiano, perché è solo vivendo nel presente che noi possiamo assaporare la vita, possiamo avere anche una maggiore consapevolezza di noi stessi, degli eventi, di quello che ci capita, possiamo avere uno sguardo più oggettivo anche delle cose. E non è però semplice, e questo l'abbiamo anche già detto, no? Non è semplice uscire dalla dimensione del fare per andare nella dimensione dell'essere. Però è sicuramente auspicabile ed è sicuramente molto molto importante. E così facendo è possibile appunto non solo assaporare di più le nostre giornate, ma anche avere una maggiore chiarezza su noi stessi, anche ad esempio delle nostre passioni, di quello che ci piace, di quello che non ci piace, che non è così scontato. Quindi, mollare la presa non è sicuramente semplice, ma comprendere che la responsabilità della nostra vita, che è nostra, cioè avere proprio comprendere che è nostra la responsabilità della nostra vita, è fondamentale. È davvero necessario dare importanza, maggiore importanza, a quello che accade dentro di noi, piuttosto che a quello che c'è fuori, che ci circonda, ok? Perché è importante fare questo? Perché questo ci aiuta a capire che ogni cosa va bene così com'è. Queste parole sono sicuramente molto complicate da comprendere, ma anche da accettare, perché è evidente che ciò che è intorno a noi non sempre ci piace e che anzi intorno a noi ci sono tantissime cose che non vanno bene, che non ci piacciono così come sono, che ci creano anche sofferenza o che creano sofferenza anche ad altri. In questa visione però non c'è questo tipo di giudizio, cioè il concetto che esprime la frase tutto va bene è una frase che deve essere vista senza giudizio e che non ha niente a che vedere con ciò che noi vorremmo e non ha niente a che vedere con quello che noi vorremmo che fosse, ok? Ha proprio a che fare con il fatto che ogni cosa che capita nella nostra esistenza ha una motivazione e che in un qualche modo è funzionale a noi, alla nostra esperienza terrena, ovviamente, e quello che noi possiamo fare è appunto agire su ciò che accade in noi stessi, dentro di noi, facendo ciò che è possibile, quindi. Ogni cosa rappresenta la felicità, ma non sempre siamo in grado di vederla. E quindi ti auguro proprio di trovare anche il coraggio di iniziare magari appunto ad aprire queste porte dentro di te e se già lo stai facendo a continuare perché sicuramente quella felicità che a volte no, noi ricerchiamo anche negli altri è già presente, dobbiamo solo appunto cambiare gli occhiali con cui guardiamo il mondo. Grazie.